Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi il Signore riporta la nostra attenzione sul grande peccato del popolo di Israele, nel momento in cui, uscito dalla terra di Egitto, dopo aver toccato, visto, sperimentato tutta la potenza e l'amore di Dio, è bastato poco che Mosè si allontanasse dal popolo per salire sul monte ad incontrare il Signore, a ricevere la legge, che il popolo si costruisce un vitello d'oro per adorarlo. Ed ecco che l'ira del Signore si accende contro il popolo e Mosè intercede a favore del popolo per stornare dal Signore lo sdegno e l'ira e le minacce di punizione. Ecco, cari fratelli e sorelle, dobbiamo adesso, in questo tempo in cui anche noi stiamo attraversando un deserto, per andare incontro ad una terra promessa, ad un tempo nuovo, dobbiamo anche noi scovare quali sono questi vitelli d'oro che ci siamo costruiti e che certamente non danno onore a Dio, non gli danno culto e di fronte ai quali il Signore non può essere contento, anzi, profondamente addolorato. I vitelli d'oro sono tutte quelle situazioni e quegli attaccamenti e quelle prostrazioni che non ci riportano a Dio. Noi siamo fatti per Lui e tutto quello che noi facciamo, sia in opere, sia in sentimenti, affetti, desideri, tutto il nostro essere, tutto deve essere fatto per la gloria di Dio, per amore suo. Stare adesso in casa, fare i servizi di casa, prendersi cura dei figli, soffrire adesso una malattia, stare vicino a chi ha sofferto, a chi è morto. Ecco, tutto per amore del Signore, senza distogliere gli occhi dal Signore. Noi purtroppo non eravamo abituati alla croce. Avevamo preso l'abitudine di scaricare la croce, di allontanarla da noi e di costruirci una vita secondo le nostre voglie, accontentando tutti quanti i nostri capricci, facendo del nostro io quella divinità di fronte al quale prostrarci. L'iolatria, l'egolatria. Non abbiamo bisogno poi di andare troppo lontano alla ricerca di questo vitello d'oro. È dentro di noi, è il nostro io, di fronte al quale noi sempre abbiamo voluto dire sì, fai questo, prendi questo, non preoccuparti di nulla, stai tranquillo. La vita sarà lunga, la vita la potrai godere come vorrai, la morte non esiste, poi quando ci sarà tu non ci sarai più. Ecco, cari fratelli e sorelle, questo è tempo di conversione, cioè di ritorno a Dio con tutto il cuore. Questo è tempo di ravvedimento della nostra esistenza, di ravvedimento del modo in cui noi usiamo il tempo, usiamo il respiro che il Signore ci dà, usiamo l'intelligenza che il Signore ci dà, usiamo la vita che il Signore ci dà. In ogni istante Lui ci dà la vita e potrebbe prendersela quando vuole. Ecco che quindi il Signore nel Vangelo, incontrando i giudei, entra in un dialogo molto duro, molto intenso, perché loro stavano sempre ad accusarlo. E chi ci dice che quello che tu affermi di te stesso è verità? Chi è che ci dà testimonianza di te? Cioè, chi può confermare che tu sei veramente il figlio di Dio come tu dici? E noi diremmo oggi, ci cadono le braccia, no? Ecco, il Signore dice, ma com'è possibile? Guardate che le testimonianze, basta, basta. È venuto Giovanni il Battista e di chi dava testimonianza a Giovanni? Dava testimonianza di me, diceva di ritornare a Dio, cioè di ritornare a me, di credere a colui che il Signore aveva mandato, lui che era venuto a preparare la via. E voi lo avete anche apprezzato, ammirato per la sua vita, per la sua austerità, ma avete ascoltato la sua parola. che vi diceva: convertitevi, razza di vipere. È venuto in mezzo a noi colui di fronte al quale io non sono degno nemmeno di sciogliere il legaccio dei sandali. Convertitevi. Lo avete preso alla leggera, in canzone, come si dice. Ebbene, eccomi qua. Perché non credete in me? Addirittura il Padre mio mi ha dato testimonianza, ma voi non avete sentito la sua voce, lui che il Padre Santissimo che ha parlato quando Gesù è stato battezzato, che ha parlato sul Tabor, ma loro hanno fatto finta di niente. Le scritture, Mosè, l'Antico Testamento non fa altro che parlare di Gesù, e voi che leggete tutti i giorni l'Antico Testamento, voi che avete sulla bocca sempre la parola di Dio, perché non credete in me? Perché non ascoltate la voce del Padre, la voce delle scritture? Dice Gesù: voi non volete venire a me per avere la vita. Questo è il problema. La volontà che si interpone tra la grazia di Dio e la nostra persona. Quella volontà che difende il nostro io dall'amore salvifico di Dio. Ecco quello che noi dobbiamo adesso smontare, sciogliere, allentare, questa volontà di non avere la vita di Cristo, ma di continuare a combattere per una vita fatta dalle nostre mani, costruita con le nostre mani, come il vitello d'oro, una vita che vogliamo farcela noi, un'umanità che vuole fare a meno di Dio, perché senza Dio si vive meglio. Senza Dio si vive meglio? Bene, ognuno poi pagherà quello che avrà comprato, quello che avrà costruito, le conseguenze. Ognuno se le assumerà. Dice Gesù: non sarò nemmeno io a giudicarvi davanti al Padre. Chi vi accuserà sarà Mosè, nel quale voi avete riposto ogni speranza. Bene, cari fratelli e sorelle, come possiamo immaginare adesso in questi ultimi giorni di Quaresima, la parola di Dio si fa e si farà sempre più intensa, perché si sta avvicinando il tempo della passione del Signore, attraverso la quale il Signore smonta tutti i nostri castelli, tutte le nostre sicurezze, e ci mette a nudo di fronte alla realtà umana che ha bisogno di un Salvatore. E se non lo avevamo capito, spero che almeno adesso lo capiamo, che l'uomo è debole, l'uomo ha bisogno di Dio, ha bisogno di essere salvato, l'uomo non può fare da solo, per un non nulla tutto finisce. Che il Signore ci preservi, cari fratelli e sorelle, dall'abituarci al dolore, dall'abituarci ai morti, dall'abituarci alla paura. No, cari fratelli e sorelle. Ogni vita umana è preziosissima, ogni vita umana davanti a Dio ha un valore tanto grande quanto tutto l'universo e tutti gli uomini insieme. Per cui, cari fratelli e sorelle, non soltanto stiamo vicino a coloro che soffrono, ma facciamo in voto che la nostra vita sia una vita che non sia una vita che attira la sofferenza, ma che produce consolazione, non una vita che è causa di disordine nel mondo, ma una vita che mette ordine innanzitutto in se stessa, mettendo Dio al centro. E se l'ordine ci sarà in te, incomincerà a regnare anche fuori di te, nella tua piccola famiglia, nella tua parrocchia, nella tua comunità, nella tua nazione, nel mondo intero. Ma il disordine nel cuore, il peccato nel cuore, porta il disordine nel mondo intero. La Vergine Maria, che tanto ci ama, che tanto ci ammonisce, ma che tanto anche ci guida verso la salvezza, non ci abbandoni, come certamente non lo farà in questa valle di lacrime, ma noi dobbiamo ascoltare la sua voce e non possiamo più continuare a fare orecchie da mercanti. Siano lodati Gesù e Maria.